curioso, no? Maria sta guardando quest'uomo nel giardino dove si trova la tomba in cui Gesù è stato posto due giorni prima. Sta guardando quest'uomo, pensa che sia il custode del giardino, gli dice: dimmi dove l'hai posto, perché il corpo del mio Signore non c'è più, dimmi dove l'hai posto, io vado a prenderlo. Lo sta guardando, ma non riconosce in lui il suo maestro, e lo riconosce soltanto quando Gesù la chiama per nome, Maria. Allora le si aprono gli occhi, curioso, no? Già lo stava guardando, ma è la voce che le permette di riconoscerlo. Perché la voce è importante, perché la voce è uno strumento così fondamentale della relazione che nella voce dell'altro, nella voce della persona che amiamo, possiamo respirare, possiamo nuotare, possiamo lasciarci avvolgere. È la voce di Gesù che permette a Maria di trovarsi alla sua presenza. Maria è il modo con cui Gesù la chiama per nome. Mi è venuto in mente quel film che avrete visto, no? Uscito nel 66, di Luigi Comencini, Incompreso, questo film che strappa il cuore, le lacrime. Mi è venuto in mente quando l'ho visto la prima volta da bambino con mia mamma e mio papà, la storia di questo fratello, questo bimbo di 8 anni, col fratellino di 4, perdono la mamma, e c'è il dramma della incomunicabilità tra il padre, ormai rimasto vedovo, e il fratello maggiore. Il fratello minore fa tutte le vaccate, è sempre colpa del fratello maggiore, di Andrea, no? E Andrea non riesce ad esprimersi, ha dentro il dolore di aver perso la mamma, ma non riesce ad esprimerlo, e il padre non sa bene come prenderlo, insomma è un nodo questa relazione. E tra i momenti drammatici c'è il fatto che il papà custodisce gelosamente una registrazione della moglie che recita una poesia su un magnetofono, no, di quelli grossi, e Andrea lo viene a scoprire, e di nascosto ogni tanto va lì e ascolta la voce della mamma senza dirlo a papà, finché per sbaglio succede che viene cancellata, lui cancella la registrazione. Allora c'è questa scena straziante di lui che è angosciato, scende in paese e chiede a uno di questi che sistemano questi attrezzi: non puoi far ritornare la voce della mia mamma? E questo dice: oh bimbo, come faccio? Si è cancellata. E così Andrea deve fare i conti con il fatto che la voce della sua mamma non c'è più. Mamma mia, è straziante, no? Deve accettare la morte non solo della mamma, ma anche della voce della mamma. E come si fa? Perché la voce è importante. Mi sono reso conto di questa cosa quando ho fatto ascoltare mio papà un anno fa la voce registrata di mia mamma, la sera in cui sono entrato in seminario, e mia mamma ha registrato una cassetta con le preghiere dette da lei, perché le dicevamo insieme, io, lei e papà, a casa. E quindi me l'ha fatta trovare nella stanza in seminario perché io potessi ascoltare la sua voce dire le preghiere insieme a lei. E questa cassetta poi è rimasta sepolta 20 anni in cantina, io sapevo che era lì. E poi ho pensato di regalarla a papà quando la mamma è morta. E un anno dopo ho fatto sentire a papà questa registrazione, e quando l'abbiamo ascoltata insieme ci siamo resi conto entrambi della forza della voce delle persone che amiamo. Sono scoppiati in pianto tutte e due, perché nella voce c'è tutta la persona, è forte la voce. Abbiamo bisogno della voce di coloro che amiamo e che sappiamo amarci, ne abbiamo bisogno. Per questo è importante parlare, soprattutto noi maschietti, che qualche volta facciamo un po' fatica a dire: guarda, ti voglio bene. Io a mio papà non l'ho mai detto, perché sono cresciuto così, E invece maschietti è importante che cominciamo a dirlo un po' di più, Voi avete le mogli, non ce l'ho, va bene, sono affari vostri, però i genitori e i figli, perché la voce è importante, perché nella voce c'è tanto. Maria si risveglia alla relazione con il Signore della vita, perché il Signore della vita la chiama per nome, in quel modo, con quella voce, e questa la fa rifiorire alla relazione, no? Prima era in giro a cercare un cadavere. Non possiamo accontentarci della relazione con un cadavere. L'amore ci spinge a cercare la persona, non il suo cadavere, la relazione con colui e colei che amiamo, non con ciò che è scomparso, e quindi questa voce va interiorizzata. È il dramma del piccolo Andrea, che dovrà imparare a ritrovare la voce della mamma non nella cassetta ma al fondo di sé. Come si fa? Siamo tutti impegnati in questo. Abbiamo bisogno della voce che ci tiri fuori dai nostri sepolcri interiori e ci restituisca al fremito della vita. È l'amore che ci restituisce al fremito della vita. Ognuno di noi, anche i maschietti che non parlano, hanno bisogno di sentirsi amati. Questo è il senso profondo delle cose, della vita. Allora ogni tanto cito il passaggio di The Mission, questo film del 86 di Roland Joffé, The Mission, no? Questo capitano Mendoza, interpretato dal grande Robert De Niro, Mendoza, che è un filibustiere, no? Nel senso che è uno schiavista che si arrampica su fino alle cascate degli altipiani del Sud America per catturare i guaraní, le popolazioni locali, renderli schiavi, farli condurre in Europa. È un sanguinario, è uno schiavista, un mercenario. A un certo punto succede che per questioni d'amore e di onore sfida in duello il fratello minore suo e lo uccide in duello, quindi la legge non lo può toccare, ma lui entra nel suo sepolcro interiore fatto di sensi di colpa, di strazio, di dolore, perché voleva molto bene al suo fratellino, e quindi per 6 mesi si chiude in un carcere. Carcere in ebraico vuol dire sepolcro, è dentro nel suo sepolcro, finché un gesuita viene incaricato di andare a trovarlo e a proporgli una via di uscita. Gli dice: va bene, hai ucciso tuo fratello, ma tu non sei un vigliacco, cosa fai? Stai qui a marcire, ma che senso ha? No, non c'è possibilità di riscatto per me, dice quell'altro. Ma come non c'è possibilità di riscatto? Ma vieni fuori. È la voce di Gesù che chiama Lazzaro, no? Vieni fuori dal tuo sepolcro. Non vorresti almeno provare? E allora la scena successiva è questo di Mendoza che trascina questo enorme cumulo pesante di armi, lance, spade, elmi, corazze, li trascina con questa corda enorme piena di nodi, e la trascina accompagnato, scortato da questi 5 gesuiti, su verso gli altopiani, dove ci sono i guaraní. È una straordinaria immagine del peso che porta dentro di sé quest'uomo, se lo trascina dietro, il suo passato di mercenario, di schiavista, di uomo d'armi, il suo passato di assassino, e se lo trascina dentro nel fango, in mezzo alla natura lussureggiante, le cascate, intanto c'è questa colonna sonora avvolgente. È un passaggio straordinario, è l'immagine di un uomo chiuso nel suo sepolcro che cerca di venire fuori, ma ha a che fare coi nodi, ha a che fare coi pesi. Allora a un certo punto uno dei gesuiti, preso da compassione, dice: basta, ha già espiato abbastanza, tira fuori la spada e taglia questa corda enorme e butta a valle tutto il peso. E Mendoza si alza incrostato di fango, lo sguardo, lo guarda negli occhi e torna a valle e va a recuperare tutto il suo peso e rifà il nodo e lo stringe, perché nessuno può liberare un altro dal suo peso se lui stesso non se ne libera. E così ricomincia questa scalata, arrivano su agli altopiani e c'è la scena dell'incontro con i guaraní, una scena eccezionale, no? Questi che prima vedono arrivare i gesuiti, vanno al loro incontro, fanno festa, poi vedono arrivare quest'altro che è il loro aguzzino. Allora uno di questi si avvicina, gli punta il coltello alla gola e poi taglia la corda, prende l'ammasso di armi, lo butta giù nel fiume E allora Mendoza comincia a piangere perché capisce che per mano di coloro su cui ha spadroneggiato è stato liberato del suo peso. I guaraní, a vedere il demonio che si mette a piangere, sono presi dalla tenerezza, cominciano a ridere, lo prendono in giro, gli tirano la barba, no, comincia a ridere anche lui e comincia a entrare in una dimensione nuova della vita. È una figura eccezionale di che cosa vuol dire risurrezione. Per risorgere ognuno di noi ha bisogno di una voce amica che lo chiami fuori dal suo sepolcro, di mani amiche che sciolgano i nodi e che liberino dai pesi. Gesù ha inteso il suo ministero nel mondo in questo modo, come uno sciogliere i nodi, un liberare dai pesi e un offrire una voce amica che chiama fuori dai sepolcri. È questo che Gesù ha fatto. Ha seminato leggerezza, ha seminato respiro, uscire dai sepolcri, sciogliere i nodi, liberarsi dai pesi. Questa è l'opera di Dio. Che bello, nella cattedrale di Chartres c'è questo basso rilievo che rappresenta la creazione di Adamo. Adamo che emerge dal fango, Adamo, da Adam, la terra, da Adama, la terra, emerge dalla terra e appoggia la testa sulle ginocchia di Dio. Ma il creatore seduto al viso di Gesù, Adamo che poggia la testa sulle ginocchia del creatore che gli accarezza il capo, un'immagine di tenerezza eccezionale, no? Ognuno di noi vive il desiderio di poter poggiare la testa sulle ginocchia di Dio, il riposo, l'intimità. Chiamami per nome così che io possa poggiare la testa sulle tue ginocchia. Chiamami fuori dalla mia terra, dal mio sepolcro. Dammi vita. La vita ci raggiunge attraverso la voce degli altri, scioglimento dei nodi, liberazione dei pesi, attraverso lo scoprire la voce interiore che parla dal profondo. Siamo tutti impegnati a cercare la voce interiore che ci parla dal profondo. L'ultima cosa è questa: quando Gesù si rende presente in mezzo ai suoi, chiusi nel cenacolo per paura delle persecuzioni, sono chiusi tutti dentro lì, e Gesù si rende presente a porte chiuse, e dal mezzo, che è l'immagine del cuore di ognuno, dal fondo di ognuno, dice pace. Allora auguriamoci di ascoltare dal fondo di ognuno di noi la voce dell'amato che dice pace, basta coi nodi, coi pesi, basta, rinasci, vieni fuori, io ti restituisco la vita che stai soffocando dentro di te. Non vorresti almeno provare? Lo Spirito del Signore ci accompagni.